www.radiojo.it e la storia continua. Storie milanesi della zona 6. La signora Gianna. La signora Gianna frequenta l'attività dei CAM, che svolgono i temi da lei più congeniali, storia dell'arte e musica. È iscritta da 25 anni all'università della terza età, dove segue il corso di computer anche se solo un paio di giorni alla settimana, e frequenta regolarmente la palestra. Suo padre portava sul corpo le cicatrici della Grande Guerra. Era mutilato, ma egualmente bellissimo, sempre aperto verso chi aveva bisogno di aiuto, generoso, onesto. Ancora tanti anni dopo, durante la Seconda Guerra Mondiale, si prodigò ad aiutare quanti poteva. Negli anni prima della guerra, quella di cui tanti di noi portano ancora adesso i segni, Gianna ricorda un episodio, non tanto tipico dell'epoca e della città, che però lei le si è fissato nella memoria. I portinai di Corso Genova, che verso sera, sbrigate le loro incombenze, facevano salotto seduti sulla soglia del portone. Gli artigiani di via Vigevano esercitavano sul posto molti dei loro mestieri, e nei loro cortili c'erano officine e anche qualche stalla con i cavalli, polvere, sole, tanta gente che lavorava. Tutto il contrario dell'idea che Gianna si era fatta dei viali che portano alle stazioni, ampie strade alberate. Il traffico era a quei tempi piuttosto limitato, ma già allora i monelli, Gianna tra gli altri, spaventavano i passanti mettendo piccoli innocui petardi sulle rotaie del tram. Il padre di Gianna era proprietario di un cinematografo, e anche per questa sua attività, non legata a nessun padrone, non aveva mai preso la tessera del partito fascista. Lei e gli altri bambini erano orgogliosi di essere piccole italiane, le bimbe, e Balilla, i maschietti. Vedevo crescere le industrie della mia città, che ho voluto sempre pensare come alla più laboriosa, grande, straordinaria. E a pensarla ora, per come è diventata, mi intristisco. Esercito una mia guerra privata ai prodotti stranieri, fin dove è possibile. Perché comprare aglio cinese? Ma quando mai si è visto? E cerco di non parlare, come tanti fanno, che sembrano dei pappagalli, asini, anzi. Perché copiamo storpiando le parole straniere in modo che, come ad esempio, break diventa break, così via sbagliando. Tornando al passato, fuori dal cinema di mio padre stazionavano i castagnacciari toscani e il Gigi della Gnaccia a capofila, con le loro enormi teglie. Poco più in là stava quel di Percot. Il massimo della raffinatezza è rappresentato da un omino con una bella giacca bianca e un vassoio coperto con un telo bianco immacolato, dal quale spuntavano e si intravedevano le code rosa dei gamberi, che non ho mai gustato e me ne rammarico adesso. Il Barba Pedana e il professor Paneroni, quello della nuova astronomia, tenevano ancora cattedra nelle piazze. Mai sul presto, forse per non incrociare il contadino che con la sua capretta vendeva latte a domicilio. Anche lui, molto dopo, era passato il Jassire con i suoi blocchi di ghiaccio. E molti ambulanti entravano anche nelle corti e vendevano la loro merce ponendola direttamente dentro al cestino calato delle massaie, con dentro l'importo di quanto stabilito. Ai miei occhi di bimba, questo trasferimento di moneta e merce via cestino sembrava una cosa quanto mai ingegnosa. Non era epoca di grandi viaggi e villeggiature. Per chi voleva, erano stati istituiti treni popolari, che la domenica portavano anche a destinazioni mitiche, Venezia, per esempio, dove non sono mai stata, pranzo al sacco e fiaschetto di vino. Qualcuno non poteva permettersi neppure quel lusso a buon mercato e si chiudeva in casa, uscio e finestre serrate, che gli altri non si accorgessero della loro presenza in città. E alla curiosità di alcuni non mancava lo sfogo di un "ma va c'appai rat", un bel milanese forbito. Fu solo dopo la guerra che potetti godermi le vacanze al mare per 2 mesi in un appartamento in affitto, ma eravamo dei privilegiati anche allora. Anche nella casa della media, bassa borghesia, la domenica erano di rito per pranzo bollito e patate lesse, e a sera risotto e pastina. Qualche massaia gli altri giorni si lasciava tentare dalle ricette della Petronilla, quella della domenica del Corriere, che spiegava come preparare una deliziosa tortina di zucca, oppure un piatto con un passato di bucce di piselli. Pochi piselli sgranati e maccheroni integrali, per chi non si lasciava tentare da una frittatina di cime di rapa con l'ovolina, un noto surrogato autartico delle uova. E io sognavo di andare dal salumiere e a comprare 100 grammi di burro senza stare a fare prima dei piani settimanali e cuocermi una bella ciambella. Con la mia capacità di cuoca, costretta come ero a usare invece tanti surrogati, avrei voluto fare tante cose allora. Non potevo andare neppure alle narcisate, perché ero alla cassa del cinema e guardavo con un po' di rammarico e di invidia quelli che vi erano stati e a sera tornavano cantando. Forse ho saputo solo quando non c'era più dell'esistenza del mare a Milano, di quelle spiaggette naturali intorno alle risorgive. Non era periodo in cui i ragazzi, e soprattutto le ragazze della mia condizione sociale, avessero tanto da divertirsi. Giochi di società, qualche lavorino a ricamo in gara, leggere, studiare. A guerra finita, qualche merenda assieme con tè, pane e burro e marmellata. Ma era già il massimo. Il burro, durante la guerra, non ce lo eravamo sognato. Non era mancato invece, con la tessera non aria, un surrogato di marmellata che eravamo riusciti a farci piacere e a considerare addirittura prezioso. Solo dopo la guerra, quando mio fratello più piccolo era all'università, organizzava la domenica pomeriggio qualche festicciola da ballo in casa con la musica dei dischi. Negli anni in cui crescevo, l'inaugurazione della nuova sede della Casa del Fascio in Piazza Cantore era stato un avvenimento. Con me, che ero stata chiamata a far parte del picchetto d'onore mentre arrivava il Duce. Non so perché pensavo di essere diversa dalle altre e che non mi sarei tanto scalmanato al suo arrivo, cosa che invece feci oltre misura. Di quell'epoca ricordo le colonie dell'ONMI, maternità e infanzia, e elioterapia del Trotter. Prima della guerra, mia madre faceva parte di un'associazione che aiutava i bisognosi e non rimandava mai via nessuno senza un aiuto concreto. Mi suona in mente una sigla come UDI, UDI, ma non ne sono affatto sicura. Dopo si era aggregata all'opera di San Vincenzo.